volevo iniziare brevemente con un piccolo excursus storico, dicendo che il primo manicomio criminale italiano nasce ad Aversa, in provincia di Napoli, sulla scia dell'esigenza di trovare un posto ai delinquenti, chiamiamoli così, impazziti all'interno delle carceri, e a quelle persone che non trovavano un posto, a coloro che erano stati internati nei manicomi civili, avevano compiuto un reato e risultavano di scompiglio per la gestione di queste strutture. E tutto questo accompagnato dal pensiero positivista di Cesare Lombroso, noto scienziato appunto positivista, che creò il profilo del pazzo criminale. E,
perché erano famosi i suoi profili, i suoi disegni,
esatto.
Anche, insomma, io che non ne so molto, però ricordo bene di aver visto,
esatto,
le grandi immagini di criminali di Lombroso.
Sì. Esatto, infatti attribuivano un'alterazione biologica del cervello, la testimonianza della fisionomia del delinquente.
Adesso ci fanno sorridere, ma dietro c'era un gran dolore, dietro quelle immagini, quella concezione di Lombroso, insomma.
Esatto. Per circa 100 anni nessuno parlò più di ospedali psichiatrici giudiziari, ma è meglio chiamarli manicomi criminali, se non con il codice Rocco del 1930, che sostenuto dall'idea di contrapporsi in modo più severo alla delinquenza in virtù della difesa dello Stato, trovò una pratica sistematica sia alla pericolosità sociale che alle misure di sicurezza. Sancì con l'articolo 222 il termine minimo di permanenza in ospedale psichiatrico giudiziario, quindi di 2, 5 o 10 anni, prorogabile di 6 mesi in 6 mesi.
Quindi sostanzialmente c'è una trasformazione della pena, giusto?
Esatto.
Per le pene più basse devi farti minimo 2 anni, per le pene intermedie minimo 5, per quelle più alte minimo 10. Questo,
esatto,
al di là del fatto che tu sei stato considerato incapace di intendere e di volere al momento della commissione del suddetto reato, e quindi saresti stato trasformato in un malato e non più in un delinquente. Però l'ambiguità persiste invece, perché sei obbligato comunque a rimanere recluso.
Esatto, esatto. Infatti questi istituti si mascherano da istituti dediti alla cura del paziente, infatti si chiamano adesso ospedali psichiatrici giudiziari, quando invece di cura assolutamente non se ne parla in questi istituti, perché sono istituti totalmente in mano al DAP, quindi al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e all'interno di questi istituti vigono leggi penitenziarie, regole penitenziarie, insomma i pazienti non vengono assolutamente curati. E infatti a questo proposito nel 1975 avvenne una riforma nominalistica, e quindi si passò dal manicomio giudiziario all'ospedale psichiatrico giudiziario, non cambiando di fatto niente all'interno della loro gestione, semplicemente una riforma di nome. Oltre a questo, nel 1978, con la nota riforma Basaglia, anche qui non vennero assolutamente toccati i manicomi giudiziari, rimasero invariati, perché appunto la legge Basaglia è una riforma che riguarda la sanità, si chiama appunto accertamenti e trattamenti sanitari e obbligatori, e quindi non venne dato spazio di fatto all'ospedale psichiatrico giudiziario, che rimase invariato e rimane ancora invariato fino ai giorni ai nostri giorni.
Ecco, quanti sono e dove sono gli OPG?
Allora, attualmente in Italia sono presenti 6 ospedali psichiatrici giudiziari, 3 al nord e 3 al sud. Allora, i 3 al nord sono uno a Montelupo Fiorentino, uno a Mantova, Castiglione delle Stiviere, che è l'unico italiano che ospita una popolazione femminile. I tre al sud sono uno a Barcellona Pozzo di Gotto, che è in Sicilia, uno ad Aversa, vicino a Napoli, e uno a Secondigliano, sempre in provincia di Napoli.
Ecco, recentemente c'è stata anche un'inchiesta da parte del Senato rispetto a questi luoghi, che, come dire, ha portato a rendere visibile l'orrore che vi è contenuto, e che in teoria dovrebbe aver anticipato questa decisione di chiuderli, senza che però venissero pervenute, trovate le risorse perché
esatto,
questa chiusura diventasse effettiva. Vogliamo
esatto
raccontare un po' questo passaggio, che è cruciale rispetto a quanto avverrà nei prossimi mesi e anni?
Esatto, brevemente nel 2010 la Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, presieduta da Ignazio Marino, ha fatto una sorpresa nei tutti e sei ospedali psichiatrici italiani e ha messo in luce appunto questa realtà fatiscente, degradante di persone legate al letto, di persone abbandonate a se stesse, in stanze fatiscenti, sovraffollate, senza la possibilità di poter riporre i propri beni personali e in conseguenza a questo orrore appunto e di precedente noncuranza è nata l'esigenza appunto di chiudere questi posti. Il fatto è che è perfetto, è fantastico che vengano chiuse, che non esistano più posti del genere. Il problema è che se chiuderanno ma non esiste un programma di abolizione della legge, della cultura che sottende l'esistenza di questi posti, si verranno a creare nuovi piccoli, ad esempio mini OPG più carini, più puliti, meno fatiscenti, ma dove le persone che avranno compiuto un reato, ed è importante dire che in OPG o in manicomio criminale finiscono le persone non solo che uccidono, che compiono reati di chissà quale gravità, ma finiscono persone che purtroppo si sono trovate in situazioni spiacevoli. Ad esempio ricordo in un'intervista che recentemente ho effettuato a un signore, mi ha raccontato l'esperienza di un ragazzo che ha conosciuto in ospedale psichiatrico giudiziario e l'esperienza di un giovane che una sera si ubriaca e scassina la serratura di una macchina parcheggiata, si mette a dormire dentro e le guardie turne lo trovano ubriaco, che balbetta, che non riesce a parlare molto e così ad un primo occhio lo giudicano incapace di intendere di volere. Per questo finisce...
Le guardie lo giudicano incapace di intendere di volere?
Come, scusa?
Sono le guardie che lo giudicano, lo guardano...
Sono le guardie, esatto, che così in un primo momento lo vedono un po' così balbettante, deciso, dicono questo, insomma, è un poveraccio lì, non ha nessuno, da solo, non riesce a mettere due parole assieme, lo giudicano capace di intendere di volere, viene periziato poi da uno psichiatra che conferma l'incapacità di intendere di volere, per questo viene consegnato nelle mani di un ospedale psichiatrico giudiziario dove trascorre 25 anni della sua vita. Proroga in proroga, queste stecche chiamate così, di sei mesi in sei mesi gli viene prorogata la pena in base a una perizia psichiatrica che di fatto poi nessuno fa perché vengono firmate carte di sei in sei mesi, soprattutto, ed è importante ribadirlo, a persone che non hanno nessuno dietro, no? Persone che magari non hanno una famiglia che muove, che spinge, non hanno amici, non hanno nessuno dietro, che un avvocato, un legale che li spie. Questo è il caso di quest'uomo che adesso continua ad essere ricoverato in una comunità terapeutica chiusa di quelle ad alta protezione e di fatto ancora non è libero. Perché? Perché dormiva ubriaco in una macchina così, solo perché l'aveva scassinata e perché non ha nessuno alle spalle. Infatti questi posti sono discariche sociali per le persone purtroppo povere.
Ma infatti Daniela, la cosa che sottende anzi gli ospedali psichiatrici che è davvero aberrante è che se già la pena del carcere è aberrante, però almeno è misurabile e quantitativamente quella pena, cioè puoi contare i giorni e al di là di te non c'è nient'altro, sei tu e la tua pena, che è aberrante, ma la ruota, il gioco fa un giro ancora quando questi ospedali psichiatrici hanno bisogno per uscire di perizie, arbitrarietà dei medici, per cui è un vero e proprio orrore prorogato di volta in volta in base a ideologie dei medici, ideologie degli psichiatri eccetera eccetera, dove tu non vedi mai la fine e non la puoi misurare, quindi cioè, come dire, è più facile uscire da un carcere normale che da un qualunque repartino, ma anche di un ospedale al di là dell'ospedale giudiziario, ma quando tu hai a che fare con la mente, di cui non ci si capisce più o meno nulla perché fortunatamente l'uomo non è una macchina, a quel punto l'orrore si protrae perché è a giudizio, ad arbitrarietà di di losche figure, molto meglio un giudice che ti condanna, lo so che dico un assurdo, però è proprio così, meglio un giudice che ti condanna a 3 mesi, a 6 mesi, a 2 anni, a 10 anni, e sai che quelli sono.
Esatto.
Sì, tra l'altro è questo, chiaro che, voglio dire, viviamo sempre un po' l'ambiguità di pensare che, di sostenere che è preferibile finire in carcere che finire in un OPG, però di fatto nella materialità di quello che accade alle persone questo è vero. Ma dietro a tutto questo c'è questo meccanismo legislativo del quale parlavi tu prima e che fa riferimento appunto a questo cosiddetto articolo che ti rende, come dire, incapace di esatto. intendere e di volere, e che senza toccare il quale anche la chiusura degli OPG e la loro trasformazione in strutture formalmente sanitarie, chiuse ma un po' più umanizzate, non tocca comunque questa sorta di ergastolo bianco al quale può andare incontro magari chi ha ucciso ma anche chi semplicemente ha scassinato una macchina.
Esatto. E a riguardo volevo fare quest'ultima precisazione, che sempre in un'intervista mi è stato raccontato, cioè, l'esperienza di vita nell'OPG più bello d'Italia, no? Viene nominato il più bello d'Italia perché è già semi-adeguato, mettiamola così, quindi all'interno non ci sono più sbirri, ma sono solamente al di fuori delle mura esterne ed è gestito totalmente dalla sanità, il servizio sanitario pubblico. In ogni caso il posto funziona sempre male, cioè le persone vengono comunque legate al proprio interno, ci si sveglia la mattina con la paura della coercizione, della contenzione. Mi è stato proprio detto che l'OPG è la contenzione, tu ti svegli la mattina e hai paura per qualsiasi cosa che fai di essere punito, di essere rinchiuso nella stanza, legato ai letti, e questo funziona sempre, accade ancora. È stato raccontato di persone che si suicidano all'interno e di cui non ne esce una parola fuori, perché magari erano state, che ne so, mi è stato raccontato di una ragazza, perché all'interno dell'OPG di Castiglione delle Stiviere vengono ospitate anche le donne, di una ragazza che si è suicidata nella camera di contenzione, che probabilmente qualche giorno prima, girava questa voce, era stata violentata da degli operatori di questo ospedale psichiatrico giudiziario il più bello d'Italia, che comunque all'interno girano sostanze stupefacenti, che chiaramente non se ne parla fuori, che persone anziane a cui non interessa niente a nessuno vengono legate dalla mattina alla sera sulle carrozzelle e abbandonate a loro stesse, e anche questo non esce, non se ne parla. Si continua a dire che è il più bello d'Italia, probabilmente tutti gli ospedali psichiatrici giudiziari si adegueranno a questa forma, no? Questa forma di gestione sanitaria, e comunque è sempre una schifezza, se posso dirlo.
Insomma, in realtà non siamo di fronte alla chiusura dei manicomi criminali, ma alla strisciante prospettiva della riapertura dei manicomi tel quel, magari più piccoli, magari privatizzati, ma comunque il permanere dell'orrore psichiatrico iscritto nel nostro ordinamento grazie a una serie di norme che ti sottraggono alla galera e ti consegnano all'arbitrio psichiatrico.
Esattamente così.
Insomma, il terrore avrà i bagni puliti, diciamo così.
Ecco. Esatto. In chiusura, di queste cose si parlerà presto in un'iniziativa pubblica, ce ne vuoi parlare?
Pensavamo di fare una serata il 26 di marzo, in cui appunto parlare, continuare a urlare, a denunciare questi fatti, magari appunto dibattendo e raccontandolo in maniera un po' più approfondita, e appunto ricordo l'appuntamento per il 26 marzo in Corso Palermo 46,